Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia.
Quando frequentavo il catechismo da bambino, c'era una anziana suora di nome Celestina, una santa suora semplice, la quale tra le cose del catechismo che mi aveva insegnato, che mi erano rimaste impresse, una era questa, e cioè l'umiltà è la base di tutte le virtù. Vuoi essere caritatevole? Non puoi esserlo se non sei prima umile. Vuoi essere come Don Orione, una persona di fede, una persona che sa dedicare le sue forze, il suo pensiero al Signore? E non puoi fare questo se prima non sei umile. Ebbene, però, questo antico insegnamento sembra essere smentito dalla prima lettura che abbiamo ascoltato poc'anzi. Infatti, non so se siete stati bene attenti, ma la prima lettura incomincia così: la sapienza loda se stessa e si gloria. Alla faccia, allora dov'è? È l'umiltà che deve prevalere o sono giuste queste parole, la sapienza loda se stessa? Ma noi sappiamo da un proverbio che chi troppo si loda, cosa fa? Si imbroda, e cioè alla fine esce realmente quello che uno è. Però, ecco qui, se noi leggiamo le parole successive in questa prima lettura, vediamo allora che l'autore di questo libro ha un modo tutto particolare di mettere in bocca questa lode da parte della sapienza, e comincia a dire: sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, e poi la mia dimora è in alto, me l'ha donata il Signore, mi ha parlato il Creatore, e poi ancora più avanti, fin dal principio, prima dei secoli, il Creatore mi ha dato vita. Allora, se stiamo un pochino attenti, constatiamo che questa sapienza ha un modo tutto suo di lodarsi, non c'entra proprio niente con il proverbio chi si loda si imbroda, perché la sapienza sta facendo il più bell'atto di fede nel Signore, raccontando esattamente tutta la misericordia, tutta la premura che Dio ha avuto nei suoi confronti. Chi sia questa sapienza tracciata dal libro del Siracide, noi in verità non sappiamo molto bene chi sia. Una qualità di Dio, non è propriamente un'altra persona, ma qui si parla dunque di Dio che ha creato la sapienza, che l'ha guardata, che l'ha amata e che gli ha donato così, in questo modo, la vita più alta e più bella che Dio avrebbe mai potuto comunicare a qualchedun altro. E poi, continuando a leggere la Scrittura, arrivando al Vangelo, allora noi comprendiamo che ha un nome ben preciso questa sapienza. È una persona ben precisa questa sapienza, che è uscita dal grembo dell'Altissimo, che è stata non creata ma generata fin dall'inizio del tempo, cioè da sempre, prima ancora che il tempo fosse. E sappiamo dunque che questa sapienza con la S maiuscola è Gesù. Ecco dunque di chi sta parlando il libro del Siracide. Ancora con dei modi di esprimersi non del tutto completi, ma ripeto, per noi che siamo cristiani e sappiamo che cosa è avvenuto dopo che l'autore del Siracide ha scritto queste bellissime espressioni, sappiamo dare un nome, sappiamo dare un contesto, sappiamo esattamente dire chi sei tu, o sapienza eterna, che ci sei stata donata da Dio, che sei venuta in mezzo a noi. Tu, o sapienza, sei il Signore Gesù. E allora, facendo questa seconda constatazione, noi comprendiamo come mai è stata scelta questa bellissima pagina nella festa della Madonna della Guardia. E come mai allora possano essere adatte a questa festa anche le ultime parole che abbiamo sentite dalla seconda lettura, quando si dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ma come mai? Noi sappiamo che fare le cose nuove si fa tanta fatica, al massimo noi le restauriamo, ma il tempo implacabilmente fa invecchiare tutto, anche i nostri corpi, anche le persone più belle, anche quelle più intelligenti. Com'è possibile allora fare nuove tutte le cose? È possibile, sì. È possibile perché Gesù è venuto in mezzo a noi. È Lui la vera novità. È Lui la persona nuova. È Lui il dono del Padre, sempre nuovo, che ci viene donato giorno per giorno, più volte al giorno, perché se c'è una passione che Gesù ha, un desiderio che Gesù ha, oserei dire, mi perdonerete, un chiodo fisso che Gesù ha nella sua testa, è proprio quello di donarsi a noi, di cercare ogni modalità per fare nuove non tutte le cose, ma tutte le persone, tutti coloro che crederanno in Lui, cioè ciascuno di noi. Ecco dunque il grande dono che la Madonna della Guardia oggi ci lascia. Ecco perché noi oggi, sapendolo o non sapendolo tanto bene, ma spinti comunque dalla nostra fede, siamo venuti qui in chiesa. Perché abbiamo intuito, per quella intuizione del cuore che lo Spirito Santo ha posto dentro di noi, abbiamo intuito che soltanto in questo luogo, che soltanto ascoltando queste parole, che soltanto venendo qui, qualche cosa di nuovo ci sarebbe stato comunicato. Sì, la presenza nuova di Gesù, una presenza rinnovata, sempre più bella, sempre più profonda, soprattutto sempre più intima. E quest'oggi poi comprendiamo anche che questa nuova presenza ci viene comunicata attraverso la preghiera, attraverso la presenza, attraverso la compagnia che la Vergine Maria fa a ciascuno di noi. È lei, in un certo modo, che quest'oggi, facendosi madre in un modo unico, allarga le sue braccia verso di noi, ma non sono braccia vuote, non sono braccia in questo momento accoglienti, ma, come vedete, sono braccia che stanno donando. E che cosa può donare la Vergine Maria a noi se non ovviamente colui che è capace di fare nuove tutte le cose? E anche Maria, nella forma con la quale è apparsa a Benedetto Pareto ormai quasi 600 anni or sono, è apparsa donandoci colui che fa nuove tutte le cose, colui che rinnova il nostro cuore, colui che fa nuovi ciascuno di noi. Ci dona il suo figlio Gesù. E questa verità ci viene confermata proprio dal Vangelo che oggi abbiamo ascoltato, e cioè la Vergine Maria che con premura va dalla cugina Elisabetta. Ma perché va dalla cugina Elisabetta? Qualcuno ha detto: e la Vergine Maria va dalla cugina Elisabetta perché vuole rendersi conto se le parole che l'angelo Gabriele gli ha detto, e cioè guarda che anche tua cugina è incinta già da 6 mesi. E no, se fosse così noi avremmo una madre di Dio che non crede, una madre di Dio che non presta realmente ascolto alle parole del cielo, no? Assolutamente non diciamolo più che Maria va da Elisabetta per rendersi conto se la cugina è incinta o no. Qualchedun altro mi ha dato una risposta senz'altro molto più bella e mi ha detto: è la Vergine Maria va da Elisabetta perché, sapendo come anche l'angelo gli ha detto che sua cugina era ormai anziana, va per aiutarla, perché altrimenti questa donna ormai avrebbe fatto fatica a fare i lavori in casa, eccetera, eccetera. Bella risposta, credo anche in parte giusta, ma non completa. Perché allora la Vergine Maria va di corsa, percorrendo più di 100 chilometri da Nazareth fino ad Ein Karem? Perché va dalla cugina Elisabetta? Perché ha un tesoro, perché ha un dono che non riesce più a tenere per sé. E da chi va? Ovviamente va da coloro che, come lei, sono stati in prima persona coinvolti in questo grande disegno di amore per gli uomini, e cioè Elisabetta, e cioè il marito Zaccaria. Va di corsa, va da loro e va per donare colui che fa nuove tutte le cose, per donare loro, cioè quel bambino Gesù che lei portava già nel suo grembo. In una corsa, pensate, è una ragazzina di 16 anni più o meno, in una corsa di 100 chilometri, dove in verità non si sa bene se sia lei a portare il suo figlio Gesù o se sia il suo figlio Gesù a portare lei, a dargli una forza che non è di questo mondo per percorrere tutti questi 100 chilometri. Ma va sempre e solo, così come Maria nei suoi interventi in questo mondo, così come è scritto nella storia sacra, così come ci è stato tramandato dalla Chiesa, sempre e solo Maria si muove in nostro soccorso, non per dire parole, non per fare chissà che cosa, ma sempre con questo atteggiamento, per donarci colui che lei ha tra le braccia, per donarci il suo tesoro, per donarci colui che fa nuove tutte le cose, la vera sapienza venuta in questo mondo. E donandoci questo suo figlio, Maria, come rinnova le parole della prima lettura e continua a ripetere che davvero colui che lei ci dona è stato donato dal Padre, pensato dal Padre da sempre, ed è all'origine di questo mondo, ed è all'origine dei nostri cuori, e all'origine delle nostre persone. Per questo abbiamo bisogno di accogliere il Figlio Gesù, perché c'è una sintonia tra Lui e noi, perché c'è un DNA comune tra Lui e loro e noi, per cui la sua presenza ci rinnova, ci robustisce, la sua presenza realmente fa nuove tutte le cose. Però noi in questa bellissima statua vediamo che la Vergine ha un altro atteggiamento con la sua mano destra. Vedete, la Vergine con il suo dito indice che si allunga verso di noi sembra dirci che oggi vi è un modo particolare, che Don Orione ha fatto tutto suo, attraverso il quale noi possiamo nella carne riconoscere la presenza del suo figlio Gesù, quello che lei continua a dare e quello che continua a crescere e quello che continua a rinnovarsi nella vita nostra. Noi Gesù oggi in un modo particolare lo troviamo in noi. Vedete che con il suo dito indice sta indicando noi. È nella Chiesa, è nel popolo di Dio, è nei nostri fratelli, particolarmente quelli più bisognosi, dove il suo figlio Gesù ha posto una volta per sempre la sua dimora. Lo ha posta perché il Signore ha deciso di non andarsene più da quest'umanità. Lo possiamo riconoscere o no? Lo possiamo accogliere o no? Possiamo rivolgergli il nostro sguardo o al contrario possiamo girarci e mostrargli le nostre spalle? I nostri atteggiamenti non lo scoraggiano. Egli ha deciso una volta per sempre di essere la sapienza di Dio in mezzo a noi, di essere l'amore di Dio in mezzo a noi. E Maria lo indica portandolo in braccio e lo ricorda che questa presenza è sempre vera e sempre nuova nel cuore di ciascuno di noi. Accogliamo allora la Vergine Santa, le sue parole, accogliamo il suo atteggiamento di fede. accogliamo il figlio che lei ci mostra e lo accogliamo amandolo, servendolo, riconoscendolo in coloro che ci sono vicini, in coloro che hanno una parola come noi, in coloro che agiscono come noi, in coloro che hanno un corpo come noi, nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle.